la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, l'orario d'apertura della nostra newsline anche oggi. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, venerdì 24 ottobre. Andiamo subito a dare uno sguardo al meteo. Veniamo da una serie di allerte, anche di attenzioni particolari per quanto riguardava le mareggiate, il vento in Toscana, raffiche oltre 130 km orari alla Gorgona, a Castelnuovo Val di Cecina, diverse le segnalazioni per cadute di rami e alberi nelle province di Lucca e Massa Carrara. Linea a Matteo Rossi dall'AMMA per le previsioni del tempo oggi. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, tempo in miglioramento. Oggi transitata la perturbazione nella giornata di ieri, seguita appunto da questo vento molto forte sul litorale, in particolare sulle zone più occidentali della regione. Vento che tende ad attenuarsi nel corso della giornata di oggi e il mare anche agitato, ancora anche molto agitato sul settore centrale, soprattutto livornese, ancora per gran parte della giornata di oggi. Per quanto riguarda la previsione, appunto, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio qualche locale piovasco sulle zone centro-meridionali, quindi provincia di Siena, Basso Livornese, anche Grossetano. Si tratta comunque di fenomeni di scarso rilievo. Poi nel corso del fine settimana avremo di nuovo moderato peggioramento, un cielo in prevalenza nuvoloso, parzialmente nuvoloso, qualche timida schiarita con possibilità di piogge sparse, in particolare sulle zone centro-settentrionali. Si tratta di fenomeni non particolarmente intensi o abbondanti, quindi soltanto qualche pioggia sparsa, e comunque non renderà il fine settimana particolarmente bello o gradevole. E poi nel corso della giornata di domenica, nel pomeriggio, probabile miglioramento sulle zone costiere settentrionali.
Per poi ritrovare una settimana che quale tendenza avrà?
Ma la settimana sembra inizialmente in miglioramento, la pressione tende ad aumentare e quindi soprattutto le prime due giornate, lunedì e martedì, probabilmente saranno discrete. Poi vediamo come evolve, perché sembra che ci sia un nuovo peggioramento nella seconda parte della settimana.
Grazie per il momento, aggiornamenti anche domenica con il nostro Jimmy Tranquillo. Grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
Eco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 2 novembre, ultimo appuntamento con l'esperto micologo Nicola Sitta, che parlerà dei funghi secchi e della loro conservazione. A seguire piccola esposizione di funghi freschi e aperitivo finale. Ore 16, Palazzo Achilli di Gavinana, sulla montagna Pistoiese. Ingresso libero. Per maggiori info ecomuseopt.it.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
Ecco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 2 novembre, ultimo appuntamento con l'esperto micologo Nicola Sitta, che parlerà dei funghi secchi e della loro conservazione. A seguire piccola esposizione di funghi freschi e aperitivo finale. Ore 16, Palazzo Achilli di Gavinana, sulla montagna Pistoiese. Ingresso libero. Per maggiori info ecomuseopt.it. Contro Radio.
Ho 8 e 9 minuti, andiamo a dare una lettura e uno sguardo alle principali notizie di oggi. Ancora strascichi, polemiche, scontri politici rispetto ai lavori per lo stadio di Firenze, curva Fiesole, ritardi e polemiche, il comune a caccia dei responsabili, l'apertura su Repubblica, lavori al Franchi, gli errori nei piani del cantiere e le prossime mosse della sindaca Funaro. Il dirigente Viola Ferrari, una storia nata male, da Fratelli d'Italia alla Lega, attacchi a Palazzo Vecchio. E poi la fotonotizia che invece ha a che fare con la mobilitazione verso Roma, stop alla manovra e crisi in 5.000 a Roma con la CGIL, 6 milioni di ore di cassa integrazione in più nei primi 6 mesi dell'anno, con la manifattura in particolare moda e metalmeccanica che risentono della crisi più di altri settori. Andranno a Roma domani lavoratori di queste filiere, ma pure tutti gli altri, 5.000 quelli calcolati dalla CGIL. Intanto la CGIL ha fatto un focus della situazione di difficoltà e di sofferenza della piana tra luci poche e ombre. Leggiamo dalle pagine interne della Nazione: SOS per moda e logistica, sale la disoccupazione, cooperative apri e chiudi, si cerca il profitto sulle spalle dei lavoratori, risoluzione positiva, unica nota insomma di luce per il call center Contacta, scongiurati 40 licenziamenti. Sentiamo il punto da Elena Iazzi, responsabile CGIL per la Piana.
Siamo appunto a contestare purtroppo questa diciamo brutta abitudine che ha questo governo di non occuparsi del lavoro e soprattutto delle politiche di ripresa industriale. Noi siamo colpiti anche sulla Piana dagli effetti della situazione internazionale, ma anche dalla mancanza di interventi a favore dei salari, del lavoro e anche della rappresentanza. Si continua a ignorare le richieste del sindacato che appunto chiedono di intervenire sul potere di acquisto dei salari e naturalmente di intervenire anche su quelle leggi che determinano un forte precariato fortemente ricattabile, perché noi gli effetti che abbiamo anche su questi territori derivano da questi due elementi, cioè la mancanza di interventi sui salari e la mancanza di interventi sulle leggi. Anzi, le leggi vengono depotenziati i controlli come quelli col decreto semplificazione, e noi ci troviamo in situazioni appunto purtroppo diffuse anche su questo territorio di quelle che vengono definite le società guscio, cooperative apri e chiudi, cioè sono appalti, quindi subappalti dove il valore aggiunto è pochissimo e si cerca il profitto riducendo la situazione, riducendo il salario ai lavoratori che vengono assunti anche in maniera irregolare con appunto poche ore, in realtà lavorano molto di più, poi alla fine non vengono pagati, queste società chiudono, falliscono e per poi riaprire sotto un altro nome e continuare questa. E su questo bisognerebbe intervenire in maniera forte, perché succede anche su questo territorio.
Moda e logistica, ora la crisi fa tremare anche la Piana, infatti leggiamo anche dagli altri organi di stampa e per quanto riguarda il Franchi, stadio e ritardi, Funaro assediata, l'apertura del Corriere nuovamente dedicata agli attacchi del centrodestra, Italia Viva e Sinistra e Ferrari, il dirigente che conferma i dubbi sull'impegno del club, escalation di difficoltà, l'annuncio del centenario Viola senza Fiesole scatena le opposizioni che appunto propongono una mozione di sfiducia. Ma dalle pagine interne del Corriere diamo conto del primo giorno di Pompei, stiamo parlando dell'insediamento della prima donna alla guida del tribunale di Prato, il tribunale soffre, lo Stato ci aiuti. Prato, l'insediamento della neopresidente, tante criticità, la giustizia non si fa solo con i giudici, è partito con un appello alla collaborazione, al sostegno dello Stato, l'insediamento di Patrizia Pompei, 64 anni, le sue prime parole da presidente non sono state di circostanza, ha fotografato una realtà complessa, un palazzo di giustizia nel quale lei stessa ha cominciato la carriera. Sentiamola allora ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Io ho preso le funzioni qui presso il Tribunale di Prato, quindi è comprensibile una certa emozione chiaramente nel tornare da presidente. Le problematiche e molte criticità sussistono ancora, ma parlavo già anche un po' con le forze dell'ordine, con i rappresentanti degli ordini professionali, avevo già avuto tante interlocuzioni con i colleghi ovviamente, E devo dire che l'importante sarà trasformare le eventuali criticità e trasformarle in potenzialità, perché a volte si vedono solo le criticità, ma questo tribunale offre anche delle grandi potenzialità, già me ne sono accorta, perché offre dei colleghi giovani, un personale anche molto interessato, e quindi cerchiamo di far sì che si tratti di un'occasione per cercare di migliorare il servizio giustizia, che è un servizio di tutti i cittadini, lo dobbiamo ai cittadini, e richiediamo però proprio per questo anche attenzione dalle istituzioni, perché la giustizia solo con i magistrati non si fa, a parte anche che come magistrati abbiamo delle lacune nell'organico, ma abbiamo anche tante problematiche di lacune del personale. Ed è giusto che lo Stato si faccia carico di questa situazione e ci aiuti per risolvere questi problemi.
Alle 8:17 minuti nella nostra newsline ci occupiamo di un appello di Voa Voa per lo screening neonatale dalla Toscana all'Emilia. L'associazione Voa Voa Amici di Sofia fa un appello appunto alla regione Emilia-Romagna per l'introduzione dello screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica. L'associazione chiede alla regione di agire e avviare un progetto pilota per la diagnosi precoce sul modello già attivo in Toscana grazie all'impegno di Voa Voa. E salutiamo il presidente Guido De Barros, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori di Controradio.
De Barros, ricordiamo l'importanza di una sollecitazione che ha portato a un recepimento a livello regionale in Toscana di quella che era la necessità delle famiglie e dei bambini e delle bambine di una diagnosi precoce per poter intervenire poi sulla leucodistrofia.
Sì, certo, in Toscana è la prima regione d'Italia. Siamo riusciti ovviamente in collaborazione con il Maier ad arrivare a un grosso traguardo. Dal 13 ottobre tutti i bambini che nascono nella nostra regione hanno questo test. La strada è stata lunga, partita dal 2015, ma poi per fortuna si è conclusa anche prima del tempo, perché le evidenze scientifiche di questo test e della sperimentazione, che ricordo che un progetto pilota nasce per sperimentare un test, sono talmente solide che ha consentito alla Regione Toscana addirittura di concludere 6 mesi in anticipo rispetto ai 3 anni del nostro progetto che abbiamo finanziato al Maier e alla Regione Toscana.
Ecco, un test che purtroppo a Sofia non è stato possibile nei tempi necessari poter effettuare. Sofia, ricordiamo, scomparsa nel 2017, che ha dato l'input per un impegno a favore di tutti quei bambini, quelle bambine e quelle famiglie che possono vedere salvare la vita rispetto appunto a una diagnosi precoce che voi avete capito che poteva essere fondamentale anche in quel frangente.
Beh, certo, certamente, grazie di ricordarlo. Insomma, l'associazione nasce nel 2013. La diagnosi di Sofia è stata fatta nel 2011, quando esisteva già la terapia genica in fase sperimentale, alla quale Sofia, sintomatica, non ha potuto arruolarsi, partecipare, proprio perché era già troppo tardi. Ricordiamo che i bambini con la leucodistrofia metacromatica nascono apparentemente sani. Poi il difetto genetico, che è insomma un deficit enzimatico, non approfondisco, ma diventa sempre più macroscopico e purtroppo poi si innesca un processo neurodegenerativo dalla diagnosi in poi assolutamente inarrestabile fino alla morte entro pochi anni. E appunto abbiamo la possibilità di diagnosticare precocemente nei primi mesi di vita, riusciamo attraverso la terapia genica a guarire questi bambini, a correggere il difetto genetico, a far sì che il bambino, invece di andare incontro alla morte, possa abbracciare la vita. Questo è mancato a Sofia, ma insomma, grazie alla nostra azione, che come hai ricordato è stato l'input, è la nostra motivazione, che anche tutt'oggi, dopo la scomparsa di Sofia nel 2017, ci spinge a lavorare per gli altri, perché per Sofia non c'era più niente da fare, così come per Gioia, la bambina da socia, figlia di Giulia, mamma Emiliano Romagnola, che è diventata nostra socia, vive la stessa esperienza e ci ha spinti a andare a extra regione, visto che ormai era consolidata la Toscana, a guardare oltre la Toscana, e quindi in Emilia Romagna a settembre del 2024 questa bambina ha avuto la sua diagnosi. Noi abbiamo iniziato subito un'azione extra regionale, diciamo, se noi siamo toscani, di sensibilizzazione alla regione Emilia Romagna, con la partecipazione anche del nostro testimonial MEC Filippo Neviani, che è di Sassuolo. Questa bambina abita a Formigine, a pochi minuti da Sassuolo, e quindi questo ci ha consentito di unire le forze e di elaborare un messaggio molto forte, che è arrivato ai piani alti attraverso una campagna molto intensa, che gli ascoltatori, se vorranno, potranno approfondire sulla nostra pagina YouTube, sul nostro sito, che è www.voavoa.org, o su YouTube, ripeto, perché sono contenuti video e quindi possono andare a vedere, certo, loro stessi quello che abbiamo fatto.
C'è bisogno di una pressione per sollecitare di fatto De Barro su un mantenimento della parola data mesi fa da parte della regione. Cosa dovrebbe fare?
Allora, noi siamo ovviamente, dopo il nostro incontro di marzo, frutto della pressione che abbiamo fatto con i primi video, la regione ci ha ricevuti, ma dopo al nostro incontro aveva promesso entro maggio un cronoprogramma, un planning per avviare il progetto di screening anche in Emilia Romagna. Lì per lì io sapevo, conoscendo l'amministrazione, la macchina burocratica, che quella promessa insomma sarebbe sfumata, quantomeno si sarebbero dilatati i tempi, e in effetti è andata così, per cui entro la fine dell'estate comunque non si erano neanche messi in contatto e neanche risposto alle PEC che avevamo inviato, no? Per puntellare il terreno. E così ci siamo rimessi in moto. La campagna di sensibilizzazione è tornata, abbiamo lanciato nuovi appelli, nuovi video, che per fortuna hanno ritrovato l'opinione pubblica popolare, e con la partecipazione ancora una volta di NEC, e siamo anche usciti sulle principali testate regionali, anche su alcune toscane, e così da ieri sera, soltanto ieri sera, abbiamo ricevuto, ve lo dico in anteprima, cioè proprio la notizia di ieri sera, quindi stamattina siete voi i primi a saperlo, mi hanno contattato dalla segreteria dell'assessore alla salute Emiliano Romagnoli, quindi entro novembre, quindi siamo riusciti a contenere il ritardo, siamo riusciti a riattivare la sensibilizzazione, la macchina della sensibilizzazione e la tensione popolare.
È importantissimo quello che ci sta dicendo e appunto per come ci sta aggiornando, anche perché se non fosse chiaro a sufficienza, il tempo è fondamentale in questa vicenda che riguarda tantissime famiglie, seppur appunto essendo una malattia rara e asintomatica all'inizio può essere sottovalutata.
Assolutamente sì, il tempo è fondamentale, per cui la terapia esiste già, è già un farmacorfono, è già una terapia che è accessibile al piccolo malato se diagnosticato precocemente, quindi introdurre uno screening neonatale purtroppo regionale, perché poi insomma il nostro paese ha questa divisione regionale del sistema sanitario, quindi ciascuna regione deve fare il proprio progetto pilota, nonostante le evidenze scientifiche potrebbero bastare per diffondere su tutto il territorio, ma è una battaglia per regioni, quindi il tempo è fondamentale, e quindi se abbiamo la terapia, se abbiamo il test di screening, anche grazie al progetto Toscano, potremmo clonarlo su tutte le regioni senza ulteriori ritardi, ma questo purtroppo non è possibile. Quindi la nostra è una battaglia di trincea che deve conquistare regione dopo regione, fino poi all'espansione del panel nazionale, si dice così, delle patologie screenabili, includendo la MLD, la leucodistrofia metacromatica. È una battaglia lunga, però noi ci siamo votati a questa causa, che è la causa di una vita, e riusciremo con questo a salvare altre nuove vite, salvare nuove famiglie dalla disavventura, dalla tragedia di avere a portata di mano una cura e non poterla utilizzare perché beffati dal tempo.
De Baros, ringraziandola per la sua disponibilità e chiarezza e anche insomma condividendo con voi la felicità per un'informazione, un impegno che speriamo davvero si concretizzi nel mese di novembre. Continueremo naturalmente a seguire l'impegno di Voa Voa. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per la vostra attenzione, è veramente una cosa eccezionale. Grazie a Controradio.
Continueremo in qualche modo a parlare di bambini e bambine, lo faremo dopo il GR di Popolare Network, perché sta vivendo la Toscana un inverno demografico che sembra destinato a diventare una nuova era glaciale. Non stiamo estremizzando, sono proprio analisi rispetto a dati che arrivano dall'Istat ma anche dall'ufficio statistica del Comune di Firenze, soprattutto sono le previsioni quelle che preoccupano di più, e c'è poi un aspetto che che affronteremo nello specifico con il docente di demografia, il professor Daniele Vignoli, che ha a che fare non solo con la natalità ma anche con la fecondità ai minimi storici in Toscana. Ci chiederemo il perché e il per come, ma soprattutto come affrontare tutto questo anche con delle proposte che arrivano dalle donne imprenditrici, ovvero con la presidente nazionale di AID, Antonella Giachetti. Tutto questo in un focus insieme a Raffaele Palumbo tra poco, dopo il GR di Popolare Network.
Redazione, alle notizie delle 8:30.
Gli Stati Uniti hanno interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, lo ha comunicato Donald Trump con un post sui social. L'annuncio è arrivato dopo la decisione del primo ministro Carney di raddoppiare le esportazioni canadesi verso paesi terzi a causa della minaccia rappresentata dai dazi statunitensi. Il presidente USA ha detto che a causare la rottura però è stato uno spot canadese che mostra l'ex presidente Ronald Reagan criticare le tariffe doganali. Resta alta anche la tensione tra Washington e Mosca. Putin ha definito un atto ostile le sanzioni statunitensi contro i giganti del petrolio russo. La Casa Bianca cerca invece il dialogo con Pechino, confermato l'incontro tra Trump e Xi Jinping giovedì prossimo.
Sull'Ucraina, gli attacchi russi delle ultime ore hanno causato 2 vittime a Kherson, ne hanno ferite altre 9. Diversi insediamenti nella regione sono stati presi di mira da attacchi con droni, raid aerei e bombardamenti di artiglieria. Bombardata anche la regione di Kirovohrad, dove una 20 di comuni è rimasta senza elettricità.
In Cisgiordania questa mattina coloni israeliani hanno aggredito una comunità palestinese a est di Ramallah. Diversi veicoli sono stati incendiati. L'episodio arriva in un momento di crescente violenza da parte dei coloni in tutti i territori occupati. Siamo durante la stagione della raccolta delle olive e gruppi armati di coloni hanno intensificato gli attacchi contro agricoltori, proprietà e terreni agricoli palestinesi. A Gaza invece dall'alba di oggi si registrano spari provenienti dalle postazioni militari israeliane, in particolare a Khan Yunis, mentre nei quartieri orientali di Gaza City sono stati fatti esplodere altri edifici. L'ONU lancia di nuovo l'allarme per la carestia nella striscia e chiede la riapertura immediata del valico di Rafah.
Manovra economica e il grido di allarme degli enti locali sono a rischio, i servizi essenziali hanno dichiarato i sindaci chiedendo un incontro urgente al governo. Con la legge di bilancio arrivata al Senato inizia ad emergere l'impatto dei tagli che riguardano tutti i settori della spesa pubblica, dalla sanità alla scuola, dai trasporti pubblici fino ai 300 milioni in meno per la decarbonizzazione dell'Ilva. Domani contro la manovra economica ci sarà a Roma la manifestazione nazionale della CGIL, il 28 novembre lo sciopero generale indetto dai sindacati di base USB e CUB.
Ha picchiato violentemente la moglie nel loro negozio quando era chiuso e poi è fuggito. La donna è stata trovata dalla polizia col volto tumefatto e con una copiosa perdita di sangue alla testa. Ricoverata in ospedale, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. È successo a Catania, l'uomo, 34 anni, è stato arrestato. La polizia l'ha trovato nascosto a casa della madre. A riprendere la brutale aggressione è stato il sistema di videosorveglianza che ha permesso alla polizia di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di arrestare l'uomo per lesioni aggravate.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11, una coda per la viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ancora in A1 tra Prato Ovest e il bivio A1 A11, il traffico è intenso in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 1, ancora a code dopo un incidente tra Badia e il bivio A1 in direzione di Bologna. Sempre in A1 ci sono lavori, personale su strada tra Calenzano e Barberino di Mugello. Prudenza per il vento forte segnalato in A12 tra il bivio A12 e la diramazione per Livorno. Chiudiamo con i treni per lavori programmati, il regionale 19.064 chiusi Siena viaggia con 30 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dei suoni i passi. Un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Mute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 Lottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 25 ottobre alle 19 Irene Russo Lillo debutta con Fatigue, una produzione internazionale che porta in scena danzatrici armene. Una performance corale sull'atto di andare avanti in cui il movimento si origina dal respiro e dal canto.
Contro Radio.
Try my best to get there, but I'm
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e come vi abbiamo anticipato ci occupiamo di inverno demografico e fecondità ai minimi storici in Toscana. Una riflessione ad ampio raggio anche poi puntando su quelle che possono essere delle proposte o delle sollecitazioni rivolte alle istituzioni per insomma intercettare quelle che sono le necessità che potrebbero portare a un cambio di tendenza. Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno, ben trovata. Interessante questa faccenda dell'inverno demografico, interessante e preoccupante per alcuni versi, perché la Toscana è veramente maglia nera a livello anche nazionale, dove già le cose non vanno bene, secondo i dati dell'Istat, con un tasso di natalità nel 2024 del 3,3 per mille e con una stima per il 2025 di soli 11.081 nascite, con un crollo del 7,4% rispetto al 2024. Il saldo negativo tra i nuovi nati e i decessi non è più compensato dai nuovi residenti, italiani o stranieri che siano, ne parleremo, e le proiezioni dell'ufficio statistica del comune indicano che nel 2050 Firenze avrà poco più di 350.000 abitanti, con un calo del 3,5-4%. Naturalmente a pesare sul futuro demografico della Toscana il tasso di fecondità direttamente influenzato dalle politiche pubbliche. Questo probabilmente è il punto.
Eh sì, vogliamo approfondire proprio questo aspetto con il nostro primo ospite, il professor Daniele Vignoli, docente di demografia del Dipartimento di Statistiche Informatiche e Applicazioni Parenti dell'Unifi. Ben trovato, professor Vignoli.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ci spieghi un po', o comunque insomma ci aiuti a capire questi dati. Manca almeno una generazione, diciamo, di genitori. Mancano i genitori, ma manca anche una propensione a fare figli.
Sì, sono due fattori che giocano assieme. Ogni anno escono i nuovi dati sulle nascite e ci sorprendiamo perché tocchiamo un nuovo minimo storico. In realtà, se guardiamo il numero di nati, noi non ci dobbiamo sorprendere. L'Italia fa pochi figli ormai da molti decenni, la Toscana è parte di questo processo. Diciamo che dal 1984 il numero medio di figli per donna scende sotto 1,5, la soglia che i demografi chiamano soglia di bassa fecondità, e noi rimaniamo sotto 1,5 figli per donna negli ultimi 40 anni. Nel 2024 abbiamo compiuto, possiamo dire, i nostri primi 40 anni di bassa fecondità. Ecco, se facciamo figli ormai da 40 anni, oggi non mancano i figli, mancano i genitori. Se anche improvvisamente cominciassimo a fare molti più figli in media, il numero di nati l'anno prossimo comunque diminuirà. È un fatto di meccanica demografica strutturale. Poi le politiche servono per far aumentare la propensione e ne possiamo parlare, ma non ci dobbiamo più sorprendere del fatto che il numero dei nati sia in diminuzione, perché è proprio un fatto di meccanica, è quella che i demografi chiamano trappola demografica. Meno figli in passato vuol dire meno genitori oggi, e a sua volta vorrà dire inesorabilmente meno figli in futuro.
Senta professore, ma è vero che nonostante le disparità che comunque ci sono nel mondo, le Nazioni Unite parlano apertamente di un possibile collasso demografico, cioè è vero che lo sviluppo demografico globale sta rallentando in modo evidente in tutto il mondo?
Sì, è vero, è un fatto però di giustizia riproduttiva. In alcuni paesi del mondo si fanno più figli di quello che le coppie desiderano, che le donne desiderano, e quindi è giusto che ci siano campagne di pianificazione familiare per permettere di ridurre la fecondità non desiderata. In altre parti del mondo, come in Europa e nei paesi più ricchi, si fanno meno figli di quelli che desideriamo, e quindi è giusto invece che nel nostro contesto le coppie siano messe nell'ordine di poter fare i figli che desiderano. È proprio un fatto di giustizia riproduttiva. Poi a livello globale io non sono affatto tra i pessimisti, non mi piace il termine inverno demografico, perché per raccontare la demografia dell'Italia dobbiamo ricorrere a uno dei tempi più bui della storia dell'umanità. Non lo trovo giusto. Ultimamente addirittura invece che inverno demografico si parla di glaciazione demografica, proprio dando l'idea che non potremo più uscire da questo contesto.
È vero professore, veniamo influenzati anche noi, no, nella narrazione, quindi il suo contributo è fondamentale nel dare dare la giusta misura, il giusto senso, però come se ne esce, cioè, o soprattutto ne usciremo? Questa è una tendenza che può essere invertita, e da chi?
Allora, intanto non è detto che sia una tendenza negativa. Il fatto di avere meno giovani, perché è necessariamente negativo? Vuol dire, per esempio, poter investire nella qualità della loro istruzione, vuol dire, per esempio, provare a compensare una diminuzione quantitativa in una migliore qualità, combattere la povertà educativa, combattere la disoccupazione. Se abbiamo meno risorse, ma i giovani sono di meno, possiamo usare quelle risorse nell'investire di più nella loro qualità. Quindi non è detto che sia un fenomeno negativo. Dov'è l'aspetto negativo? È che le coppie desiderano più figli rispetto a quello che ha, a quelli che hanno, e quindi servono delle politiche. Da questo punto di vista i demografi parlano di due approcci. Uno è quello pronatalista, in cui si cerca di dare incentivo alla nascita del figlio, di sollecitare direttamente la nascita. L'altro approccio invece è più strutturale, e cioè lavorare sul mercato del lavoro, puntare su politiche sociali per permettere alle coppie di avere il numero di figli che desiderano. E tutta la letteratura ci dice che gli approcci pronatalisti non funzionano. Non si fanno figli perché forse dopo ti promettono un bonus bebè, si fanno figli perché in una coppia ci sono due persone che lavorano, sia l'uomo che la donna, e perché il reddito è dignitoso.
E questa è la chiave, non il bonus bebè di 1100 euro o di 800 euro, è quello di avere delle condizioni a cui si omologano anche le persone che vengono da altre realtà, il meridionale italiano che è andato verso il nord Italia, l'immigrato tunisino che viene in Italia, va in Francia, cioè gli immigrati si omologano in qualche modo, si uniformano all'andamento demografico del paese ospitante, diciamo così?
Sì, nel corso di una generazione la fecondità degli stranieri tende a convergere a quella del paese di destinazione, però gli stranieri giocano un ruolo comunque fondamentale, perché dicevamo all'inizio mancano i genitori più che i figli. Ecco, se vogliamo cercare dei nuovi potenziali genitori, le nascite perse degli italiani non sono più recuperabili, quindi non possiamo che trovarli fuori dall'Italia. Quindi anche se la loro fecondità tenderà poi a convergere a quella degli italiani, è vero che aumentano le fila dei potenziali genitori.
Senta, torniamo sul caso Toscana, diciamo, che poi non è un caso come abbiamo analizzato fino adesso, ma in Toscana c'è una politica pubblica che tende a incentivare un welfare che poi possa portare a una fecondità maggiore. Sto parlando degli asili nido gratis, dei libri scolastici gratis. Sono cose che sono state enumerate in termini di politica dei servizi proprio in questi giorni dal presidente rieletto Gianni, perché ha definito la sensazione che il crollo delle nascite sia ormai una questione politica. Bastano queste politiche o dovrebbero essere replicate oltre il contesto regionale? E perché appunto in Toscana, nonostante queste politiche, comunque c'è questa tendenza che, come lei ha detto, non è un qualcosa, una fotografia dell'attuale, ma è un'eredità che ci portiamo inevitabilmente?
Allora, in tutti i paesi europei in cui le donne lavorano di più si fanno più figli. Questo è un fatto incontrovertibile. L'Italia è un paese ancora spezzato in due. Nel sud Italia, nel mezzogiorno, abbiamo una relazione purtroppo negativa. Dove le donne lavorano di più si fanno meno figli, a dimostrazione del fatto che mancano dei servizi che permettano alle donne di conciliare. Dicevo prima, servono due lavori nella coppia e un reddito dignitoso. Sì, ma questo deve essere accompagnato con una presenza di servizi che permettano di conciliare lavoro e famiglia, altrimenti questa ricetta non funziona. Ecco, al sud non funziona. Nel centro-nord invece abbiamo una relazione positiva. In tutte le regioni in cui le donne lavorano di più, più le donne lavorano, più si fanno figli. Questo però deve essere accompagnato dalla presenza di servizi. La Toscana fa parte di questa relazione positiva, quindi è un benchmark positivo, però i servizi, e questa è la direzione, devono essere potenziati per permettere di conciliare. E poi, se mi permettete, ovviamente non è solo la donna che deve conciliare, ma anche l'uomo. Quindi è vero che servono servizi, ma si dimostra molto chiaramente che le coppie che fanno più figli sono le coppie in cui il partner maschile aiuta di più. Quindi c'è un aspetto pubblico di servizi, ma ci deve essere anche un aspetto privato di contributo dell'uomo alle attività domestiche di cura dei figli.
Naturalmente l'aspetto culturale, appunto, delle dinamiche sociali, delle economie di una società sono molto importanti. Professor Vignoli, grazie davvero per queste sue riflessioni.
Grazie, buongiorno.
Grazie.
È stato molto, molto chiaro e molto approfondito, con una capacità, insomma, di aiutare, no, anche noi, Raffaele, ad interpretare numeri che spesso vengono dati come incontrovertibili o certo, necessariamente a segno negativo, e invece possono rilevare e manifestare degli spunti, delle nuove chiavi di lettura. Però, come diceva Vignoli, è indubbio che nei paesi in cui le donne lavorano di più, insomma, il tasso di natalità è maggiore, e questo la dice lunga anche nell'introdurre la nostra prossima ospite, che è la presidente nazionale di AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda. Ben trovata, Antonella Giachetti.
Buongiorno
a lei, la sentiamo un po' lontana, se è in viva voce, se può usare il telefono normale, se la sentiamo un po' lontana. Diceva Vignoli, naturalmente a patto però di avere dei servizi adeguati, ma anche una cultura del lavoro adeguata. Pensiamo ad esempio ad una norma, una donna avvocato che vede che quando deve per esempio allattare il processo si ferma normalmente, senza scandalo, senza problematiche, perché è un processo, una dinamica sociale costruita a misura di... Quando questa cosa non c'è, la questione si complica. Però da parte di AIDDA, dell'Associazione Imprenditrice e Donne Dirigenti di Azienda, arrivano delle proposte.
Sì, ci sente, Presidente?
Sì, vi sento, non so come mi sentite voi, ma io
meglio,
vi sento.
Molto meglio. Allora, dunque, riflettevamo con il professor Vignoli che questa denatalità, no, ce la portiamo ormai da 40 anni, manca proprio una generazione di genitori, però ci sono tanti nuclei, coppie che hanno il desiderio di avere figli, ma non possono perché manca un sistema adeguato al loro sostegno, ed è un po' quello che voi ribadite da tempo.
Esatto. Diciamo, per andare lontano nel tempo, è dalla rivoluzione industriale tenoristica in cui il lavoro si è spostato nelle fabbriche, che ovviamente qualcuno è andato a lavorare e qualcuno è rimasto, e qui ha creato già discrimine fra uomini e donne. Andando avanti, certamente c'è una situazione in cui i paesi a maggior benessere tendono a fare meno figli, però oggettivamente c'è un sistema che disincentiva a fare figli, perché è un sistema che non tiene conto del ciclo della vita. Infatti noi sosteniamo che riorganizzare l'assetto sociale del lavoro non è soltanto un vantaggio per un'accortezza per le donne, è un vantaggio per tutta la società, tant'è vero che il problema della natalità ce la troviamo a 360 gradi su tutta la nostra società. E in questo senso quindi bisogna lavorare molto, perché il concetto è quello di cambiare il paradigma di pensiero sull'organizzazione. La famiglia, che è la vita, deve essere al centro dell'organizzazione stessa. Purtroppo ci mancano molti servizi di prossimità, possono essere gli asili nido, ma anche la cura degli anziani, perché badate bene che poi le donne si ritrovano, non incide sulla natalità, ma dopo si ritrovano che i figli sono grandi ma devono pensare ai genitori. E la cura di prossimità è fondamentale. Nelle more noi diciamo agevoliamo con la leva fiscale un'organizzazione diversa, temporanea, finché la società intera non si sia riorganizzata, e quindi deduzione dal reddito della madre lavoratrice di spese di collaboratrici domestiche, babysitter, badanti. Sono in voci che normalmente non vengono poi dichiarate, quindi anche il costo per lo Stato dovrebbe essere più contenuto, perché farebbe emergere quote di reddito che altrimenti non verrebbero fuori.
Però avere, come dire, un atteggiamento come ad esempio la questione credito d'imposta per le aziende che hanno degli asili nido significherebbe fare delle politiche di natura strutturale, non episodica, diciamo, no?
Certo, questo ci è venuto in mente semplicemente perché oggi come oggi anche le imprese perdono di competitività per i tanti motivi che voi meglio di me sapete, e quindi investire è sempre, deve essere, tant'è la nuova finanziaria ha messo i super ammortamenti. Noi pensiamo a un credito d'imposta perché il super ammortamento se lo possono permettere solo le aziende che guadagnano. Il credito d'imposta può in qualche modo agevolare anche le imprese che non hanno livelli di reddito da assorbire il super ammortamento, però sono investimenti strutturali che dovrebbero essere incentivati. Perché le aziende poi non solo asili aziendali o multiaziendali, ad esempio nei distretti quando ci sono più aziende vicine, potrebbe essere non si può cambiare tutto in un minuto, però bisogna instradarsi verso un salto di paradigma di pensiero.
E questa è la sintesi che voi sottolineate, che diventa anche un po' la riflessione conclusiva di questo approfondimento, insomma una trasformazione strutturale dell'organizzazione della società e del lavoro, altrimenti è inutile fare proposte spot o bonus. Raffaele, torniamo lì. Grazie alla presidente di AID, Antonella Giachetti, per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Center for the world, ancient cord coexistence hacked by parasitic greedhead scam. From Sarawak to Amazonas, Costa Rica to mangy BC hills, cortege rhythm of falling timber. What kind of currency grows in these new deserts, these brand new floodplains?
Abbiamo aperto la nostra newsline facendo il punto sulle previsioni meteorologiche e anche sulle forti mareggiate causate soprattutto dal vento nelle scorse ore e ancora per la giornata di oggi, in particolar modo sulla costa. E a Livorno ci arriva una segnalazione dai vigili del fuoco di Grosseto, che sono intervenuti per numerosi interventi causati dal forte vento di Libeccio che ha aspirato sulla provincia. Le concentrazioni degli interventi si sono verificate principalmente nei comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano, strutture verticali pericolanti, alberi abbattuti appunto dal forte vento di Libeccio. Fortunatamente non si registrano feriti. Aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali cross mediali.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night, e se ci entrassi dentro, in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesia, che Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20, dentro l'opera, Vivono con Michele Bertolino. Alle 21, concerto di Farida Amadou. Alle 22, la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23 Lucas de Clercq, De Telescopi Kaolo Sovatlas. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti, aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Cerco, ma la notte non mi perdo mai. Ai, ai, ai. Io negli occhi ho chitarre distorte. Il mio istinto più forte non mi lascia mai. Ai. Io non venero la fama. Chi taglia la strada con la fredda cadra. Qui la voce è la mia arma. Bandita, puta e santa. Ancora lo griderò. Musica al mio tempio. Dentro mi difendo dai pensieri. Bebe bam bam, cado mille volte ma poi rialzo. Tutto qui si accende. Bebe bam bam. Bebe bam bam. Non so bene cosa sento, ma il coraggio non lo perdo mai. Ai ai ai. E se il mondo farà più rumore, io alzerò il volume. Allucinazione. Scatteremo un'altra foto per vedere il vuoto. Ai che panorama. Con la voce la tua arma, bandita, puta e santa, ancora lo griderò. Musica al mio tempio, dentro mi difendo dai pensieri del mondo. E mentre parlo con la mia libertà, parlo sulla mia libertà. C'è una moneta, scelgo la fortuna, non mi puoi colpire, bebe. Lasciano disordine tutte le idee. Scegli chi vuoi essere, la molto più semplice. Qui cambierò le regole. Lasciano disordine tutte le idee. Scegli chi vuoi essere. E mentre parlo con la mia libertà,
le 9:03, parliamo di un appuntamento importante domani, il 25 di ottobre, sabato, alle 16:30, nei locali del Centro Sociale Evangelico di Via Manzoni a Firenze. Si svolgerà un incontro dal titolo Sprigioniamo Umanità. Paolo Martinino, buongiorno, bentrovato.
Ciao, buongiorno.
Stiamo parlando di un incontro promosso dal collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico di Firenze. Paolo Martinino è esperto in laboratori di scrittura del collettivo Informa Carcere. Che cosa è Sprigioniamo Umanità, Paolo?
Allora, è un incontro che fa parte di un progetto che noi portiamo avanti da qualche anno come collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico, un progetto per portare al di fuori del carcere le scritture, che raccontano l'umanità delle persone detenute in prigione. E lo facciamo perché, oltre a dar testimonianza delle difficili condizioni di vita in carcere, informare su questa realtà su cui ci sono tante notizie anche distorte, se ne sa poco, ma o quindi oltre a portare fuori le testimonianze dirette, vogliamo che questi scritti, questi vissuti possano diffondersi all'esterno per diventare degli specchi sulle tante condizioni di prigionia meno visibili ma diffuse e che vengono vissute all'esterno. E in questo vogliamo creare un movimento di umanità che sappia riconoscersi nelle proprie fragilità e sappia incontrarsi su queste.
Questo progetto rientra nel più grande progetto Prendersi cura delle storie liberate, promosso proprio dal collettivo con l'8 per 1000 per la Chiesa Valdese e Metodista. È un appuntamento importante perché in qualche modo fa parte di quel puzzle più grande di persone che parlano di carcere, si occupano di carcere, cioè fanno tutte quelle cose. Quando poi accadono le cose brutte, dicono: ah, ci vorrebbe però un atteggiamento diverso. Ecco, voi lo fate in qualche modo e questo è molto importante.
Sì, poi come dicevo, per noi, diciamo, il carcere è una lente di ingrandimento un po', no? È uno specchio che però, oltre a conoscere bene nei suoi elementi più di torsione dell'individuo all'interno, ci interessa perché è qualcosa che ci può far riflettere sulla nostra condizione, no? In qualche modo, se vogliamo, il carcere è anche un'istituzione ormai anacronistica rispetto alla società del controllo, no? Ormai oggi il controllo è interiorizzato e su di questo se ne parla ancora troppo poco, sulla nostra prigione che abbiamo interiorizzato tutti nella società della performance e che ci sta portando all'accettazione di questa cultura della violenza, della dominazione, all'accettazione di genocidi e guerre, cioè questo processo che ormai sembra inevitabile e irreversibile. E noi invece vogliamo creare occasioni di resistenza culturale che partano dal riconoscimento di un'umanità fragile. Questo a noi interessa, un'umanità alienata, lacerata dalle costrizioni delle istituzioni totali più estreme come il carcere, ma che è un'umanità che sa resistere e trovare spazi per creare immaginari sociali alternativi e nuovi.
Ricordiamo che con Paolo Martinino domani ci sarà anche Luciana Breggia, già giudice civile, presidente di sezione del Tribunale di Firenze. Partecipate, potete ascoltare direttamente testimonianze di persone attualmente detenute in carcere, molte pubblicate nella collana L'Evasione, promossa proprio dal collettivo Informa Carcere. Però ci sono anche dei piccoli laboratori, Paolo, se non sbaglio.
Sì, noi portiamo direttamente le testimonianze, come dicevo, delle persone che hanno scritto con noi la nostra collana editoriale, però oltre a ascoltare questi racconti, le persone avranno la possibilità anche di sperimentare direttamente occasioni di trasformazione di queste scritture. E quindi noi facciamo dei micro laboratori nei quali chi parteciperà avrà la possibilità, che ne so, per esempio di provare cosa vuol dire la costruzione fisica del carcere attraverso un laboratorio di meditazione corporea, oppure ne avremo un altro di Philosophy for Children, dove un insegnante che fa questa esperienza con i propri alunni, un insegnante di Livorno, ci racconterà come riesce a parlare di carcere e libertà ai propri bambini. O ci sarà bellissimo anche un micro laboratorio di musica rap che delle educatrici fanno all'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze, e io poi farò una mini sessione di scrittura frammentaria in cui cercherò di stimolare a raccontare di sé partendo sempre dalle scritture del carcere.
Il Centro Sociale Evangelico di Firenze è attivo dagli anni 50, dalla ricostruzione, da più di 70 anni in progetti di inclusione sociale, di sostegno a persone che hanno necessità, e in questo modo cerca la forza nella fragilità, in qualche modo tracciando anche una linea, se ho capito bene Paolo, dalle questioni, dalla violenza del quotidiano alla più globale violenza che stiamo osservando in questi anni drammatici.
Esatto, perfetto, proprio il riassunto di quello che ho detto finora. E questa, diciamo, è la nostra azione attuale sociale, che si inserisce nella lunga tradizione del Centro Sociale Evangelico, come ricordavi, dagli anni 50, che è attivo a Firenze. Sì.
Allora, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici alle 16.30 domani, sabato 25 ottobre, nel locale del Centro Sociale Evangelico di via Manzoni 19 a Firenze. Sprigioniamo Umanità, con Luciana Beggia e sarà Paolo Martinino per prendersi cura delle storie liberate. Grazie Paolo, buona giornata a te.
Grazie a te, buona giornata, ciao.
Adesso a Siena per l'ultima storia che vi raccontiamo per la newsline di questa mattina, perché questo pomeriggio alle 17.30 ci sarà una passeggiata guidata di presentazione dei tour per Gaza a sostegno di Emergency, proposti da un gruppo di guide di Siena. Il ritrovo è alle 17.30, ora diremo anche dove, la conclusione con la visita intorno alle 19 a Santa Maria della Scala. Saluto e ringrazio Fiorenza Bettini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Porta Camollia alle 17.30,
esatto.
La partenza per iniziare. Come l'avete pensata questa cosa?
Beh, sono visite guidate, noi siamo un gruppo di guide locali abilitate, oltre una trentina, e come anche è successo in altre città come Firenze, Assisi, Pisa, Volterra, Roma, Napoli, ci siamo un po' messi insieme per questa iniziativa, diciamo, di solidarietà. E quindi abbiamo, ognuna di noi ha proposto una e proporrà un calendario di visite in città, a Siena, in provincia, e l'intero ricavato ovviamente verrà interamente devoluto ai progetti di emergency a Gaza. E oggi appunto, come dicevamo, è la prima di una serie di visite che sarà anche l'occasione proprio per presentare il programma che abbiamo pensato ogni terzo fine settimana del mese, a partire dal 15 e 16 novembre e poi dal 20 e 21 dicembre, tutta una serie di itinerari appunto in città e in provincia di Siena. L'obiettivo è prettamente umanitario, insomma, di solidarietà per sostenere i progetti che Emergency porta avanti a Gaza. Noi sappiamo che Emergency è a Gaza già dal 2024 con una clinica di assistenza sanitaria di base e in supporto anche a un'altra clinica che è un'associazione locale. E sappiamo che accoglie circa 600 pazienti al giorno e che i bisogni sono enormi. Il nostro è un po' un piccolo gesto appunto di solidarietà, ci siamo messi a disposizione un po' con quello che sappiamo fare, cioè diciamo raccontare il nostro patrimonio culturale, ed è anche l'occasione, insomma, un'occasione civica, insomma, di unirsi in un momento anche di riflessione, no? Di racconto, di storia, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, se vogliamo anche un po' un modo per prenderci cura anche, diciamo, della nostra società, della nostra sentirci.
È questo il punto, nel senso che lei ci sta raccontando anche di una fortissima responsabilità sociale delle guide turistiche, che voglio dire, una città come Siena, voi non avete bisogno né di fare visite aggiuntive né di farvi pubblicità, diciamo, cioè Siena è Siena, d'altra parte, e voi fate un lavoro estremamente professionalizzato da questo punto di vista, però lo fate perché sentite anche nella vostra professione di avere una forte responsabilità sociale.
Certo, è l'occasione proprio di un coinvolgimento civico, di valorizzare anche la nostra memoria collettiva, è un momento anche di conoscenza del nostro patrimonio culturale e anche di ritrovarsi, ecco, di ritrovarsi insieme a condividere, diciamo, un momento di bellezza, ma anche fare solidarietà. È un piccolo gesto, però sappiamo che anche attraverso i piccoli gesti si può fare la differenza, no? E, per citare il grande Gino Strada, anche lui diceva che, insomma, la guerra in qualche modo si abolisce anche stimolando la riflessione e la cultura di tutti.
E quello di oggi è un bel appuntamento, quello di oggi è una presentazione, poi appunto, come raccontavamo con Fiorenza Bettini, seguiranno altri appuntamenti per questo programma di visite guidate con un contributo interamente devoluto ad Emergency, a seguire dopo la presentazione alle 17:30 da Porta Camollia fino a Piazza Duomo, come raccontavamo, a Santa Maria della Scala, naturalmente per le guide turistiche per Gaza a Siena. Fiorenza Bettini, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie, vi ricordo che per avere l'intero programma e soprattutto per prenotarsi si può scrivere alla mail guidesiena per gaza@gmail.com e vi invieremo il programma completo e anche avrete modo di prenotarvi.
Grazie di nuovo, buona giornata.
Grazie a voi.
Anna si impegna dentro un collettivo tiene dei corsi di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. E si beccarono un aperitivo dopo gli esami di giurisprudenza, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tra un Campari e l'altro, le sigarette e l'alcol, si fa fashion, l'usato, le donne, il patriarcato. E già si innamoravano e si stavano sul cazzo, Anna e Marco. La ricetta per il disastro, il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più, ci sono io e ci sei tu ed i podcast di Stefano Nazzi. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più, ci sono io e ci sei tu, basterà per salvarci. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. E quindi è meglio così. Anna si è messa col suo nuovo tipo, frequenta il corso di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. Il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più, ci sono io e ci sei tu e gli influencer nei telegiornali. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più, ci sono io e ci sei tu dentro questa canzone dei cani. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. E quindi è meglio così. Doveva andare così. Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
Il presidente statunitense Trump ha deciso di interrompere i negoziati commerciali con il Canada, accusando le autorità canadesi di aver distorto le parole del suo predecessore Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. Alla luce del loro comportamento scandaloso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati, ha scritto Trump sul suo social network Truth. Questa è l'ultima notizia arrivata in redazione.
Call me if you're feeling blue. You tell me I don't pay attention to you. But if you only knew just what I'm going through, you wouldn't fold those guys and mess around with you, girl. Oh, when I call you get a standardized, you wipe them out before you dry your eyes. I'm not a fool machine, a 1960s dream. I in the bedroom listening what you've been to see, girl. You're not a readable, you're not a beatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not attentionable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew it. I got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. I had a dream, I had another girl, but in the morning she was just kicking sad. I hope I'm getting through the interference too. My mind is running and I don't know what I'm saying now. The operator saying cut the line, you wanna cut it for the very last time. You're only young at heart, but there's a time to start. Just realize it when I get down here, girl. You're not a readable, you're not a beatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not a touchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew that. Number
fuel than new. Just let them go and through. You wouldn't fool those guys and mess around with you, girl. You're not unreadable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not untouchable, not just another girl. I get in touch with you only wish you knew.
Le 8 e le 9:26, 4 minuti al giornale radio di Popolare Network, l'edizione delle 9:30. Subito dopo arriva Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara, l'informazione regionale torna alle 12:45. Insomma, restate con noi, buon ascolto.
Forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah.
We should let the love set us free.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your target.
Fear's not trusting yourself. I think that fear's keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. It can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day.
We should let the love set us free.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love, yes, I use it to do better.
We should let the love set us free.
Love is something that you can't measure. No judgment, no pressure. It's your letter, your words for who you are.
We should let the love set us free.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love, yes, I